Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio parlarvi degli indiani d'America, i pelle rossa, insomma, i nativi americani. In realtà li hanno chiamati indiani, ma non c'entra niente l'India. Risale tutto al tempo di Cristoforo Colombo, che in cerca della rotta per le Indie finì invece in un continente sconosciuto, ma chiamò i nativi appunto Indios, perché inizialmente il continente americano era pensato appunto come Indie occidentali. Solo che in realtà quel continente era nuovo soltanto per gli europei, non era affatto nuovo ad esempio per i vichinghi, che avevano già raggiunto quelle terre intorno all'anno 1000 d.C., pensate, solo che non erano stati in grado di sfruttare quei territori, di colonizzare quelle regioni, perché erano troppo lontane, e quindi il Nord America tornò ancora per qualche secolo beatamente nascosto e sconosciuto agli occidentali. Però erano terre abitate da tempi antichi, da 20.000 anni anche. C'erano altre genti, altri popoli che probabilmente erano scesi dallo stretto di Bering, che anticamente era unito all'Asia. Nel centro e nel Sud America i nativi americani si organizzarono in grandi civiltà come i Maya, gli Azzechi, gli Incas, mentre più a nord le popolazioni e le tribù rimasero prevalentemente nomadi. Insomma, nel Nord America c'erano quelli che noi conosciamo come gli indiani, quelli con le penne, le piume, i cattivi dei film western, insomma, quelli che attaccavano i poveri coloni europei. Nella seconda metà dell'Ottocento in Europa si viveva un grande sviluppo industriale, invenzioni, treni a vapore, ferrovie, e questo accelerò la colonizzazione del Nord America verso l'interno del continente, quindi il cosiddetto Far West. I coloni pronti a trasferirsi nelle nuove terre erano tantissimi, pronti ad occupare quelle che credevano terre di nessuno, ma che già appartenevano a popoli antichi. Popoli che verranno prepotentemente eliminati e relegati ai margini. La cinematografia statunitense ha creato un grande fascino, in effetti, intorno al periodo del Far West, ma in realtà quello che si stava per compiere a spese di decine di migliaia di nativi era un vero e proprio genocidio. Un genocidio mascherato da un falso eroismo dei cowboy, no? I coloni con le loro diligenze. Ma è abominevole assistere all'attacco da parte di una società nei confronti di un'altra che purtroppo non è in grado di difendersi. Ed è in fondo quello che sta accadendo anche oggi a Gaza, sotto i nostri occhi. Ecco, allo stesso modo, non è giusto vedere il Far West soltanto come qualcosa di pittoresco o di eroico. Lo studio della storia dovrebbe servire anche a questo, no? A fare riflessioni più approfondite. Ecco, il Far West si trova lontano dalle coste, si trova nelle grandi pianure al centro del Nord America, e prima dell'arrivo dei colonizzatori europei fu terreno di vita e di equilibrio, di caccia, di sviluppo, di cultura e di profonda spiritualità. In quelle terre vivevano intere nazioni di nativi americani e vivevano nel più totale rispetto della terra che li ospitava, in armonia perfetta con la natura. I bisonti, ad esempio, prima dell'arrivo dell'uomo bianco, erano decine di milioni di capi e dai nativi erano considerati animali sacri. Erano profondamente rispettati, ovviamente erano anche fonti di vita essenziale per le tribù delle praterie. Certo che li cacciavano, ma soltanto nella quantità minima per il sostentamento. Li usavano per nutrirsi, per vestirsi, per coprirsi, per costruire armi, utensili di ogni tipo. E il rispetto per l'animale cacciato era totale, un rispetto anche riservato al terreno calpestato, alle piante che crescevano sulla madre terra.
I came from Alabama with a banjo on my knee. I'm going to Louisiana, my true love for to see. It rained all night the day I left, the weather it was dry. The sun's so hot I froze to death. Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, oh, don't you cry for me. I come from Alabama with a banjo on my knee.
I jumped aboard the telegraph and traveled down the river. The electric fluid magnified and killed 500 niggers. The Volcan bus, the horse run off, I really thought I'd die. I shut my eyes to hold my breath, Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, oh, don't you cry for me. I come from Alabama with a banjo on my knee. I had a dream the other night when everything was still. I thought I saw Susanna coming down the hill. Buckwheat cake was in her mouth, the tear was in her eye. Says, I'm coming from the south, Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, oh, don't you cry for me. I come from Alabama with the banjo on my knee. Find Susanna, I'll fall upon the ground. But if I do not find her, this darkie, I surely die. And when I'm dead and buried, Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, oh, don't you cry for me. I come from Alabama with a banjo on my knee. Oh, Susanna, oh, don't you cry for me. I come from Alabama with a banjo on my knee.
Nessun nativo considerava la terra una fonte di proprietà, non conoscevano affatto il concetto di proprietà, non concepivano che qualcuno potesse recintare la terra e farla propria. Questo proprio perché acqua, terra, alberi, animali, tutto quello che faceva parte della natura, erano considerati dei doni e quindi dei beni di tutta la collettività. L'uomo doveva rispettare quei doni, li doveva amare, li doveva usare, ma soltanto in minima parte per la propria sussistenza, ma senza abusarne mai. E questo fu il vero dramma che divise i nativi dall'uomo bianco. I nativi vivevano in piena armonia con la natura, la rispettavano fino in fondo, mentre l'uomo occidentale andò contro la natura, sostenendo proprio il suo diritto di padrone e possessore. E questo fu l'inizio della fine. Ci fu uno scrittore, però, Henry David Thoreau, che riportò tutto questo dramma in poche parole. Raccontò come l'uomo bianco definiva selvaggi i nativi americani, ma rifletteva: l'uomo bianco deve trascorrere tutta la vita a lavorare per potersi costruire una casa, per poterla comprare. Invece i nativi ci mettono soltanto un giorno, perché usano gli elementi naturali, non spendono nulla, e tutto il resto del tempo lo trascorrono nella contemplazione della natura. E gli uomini bianchi hanno il coraggio di chiamarli selvaggi? I colonizzatori bianchi hanno portato avanti la teoria del destino manifesto, proprio per giustificare la loro espansione continentale. Quindi si sentivano legittimati dal destino a sfruttare tutto quello che incontravano, tutto il nuovo territorio esplorato, quello appena scoperto. E così hanno colpito alla radice la struttura sociale e culturale di intere popolazioni che nell'arco dei secoli si erano sviluppate in una fitta maglia di tribù. Li hanno corrotti con trattati unilaterali, deliberatamente ingannevoli. Li hanno combattuti considerandoli di razza inferiore, selvaggi, pagani, non cristiani e quindi affermando che occupavano ingiustamente territori non loro. Li hanno uccisi e sterminati e quelli che restavano li hanno catturati e segregati, schiavizzati, emarginati nelle riserve che di fatto erano dei veri e propri lager senza le fonti di sostentamento necessarie per popolazioni abituate da sempre a vivere nella natura spostandosi con gli animali. Nel 1779 il maggiore Norris disse: o civilizzazione o morte a tutti i selvaggi americani. Insomma, i nativi o si piegavano alle regole dei bianchi o sarebbero stati spazzati via, destinati alla morte, sia fisica che metaforica, una vita di umiliazioni, privazioni, indottrinamenti forzati, chiusi nelle riserve. Eccolo il destino manifesto dei colonizzatori, un annientamento calcolato, progressivo, violenza inaudita contro la cultura locale, contro intere tribù, intere nazioni di diversi, inermi, senza difesa. Nella cultura dei nativi americani, invece, il diverso era un essere, sì, che si scostava dagli altri, ma questo non portava affatto all'ostracismo sociale, all'allontanamento sociale. Perché per i nativi essere diverso significava possedere altre doti, altre capacità. Chi era ad esempio pazzo, disabile, cieco, era profondamente rispettato, proprio perché la diversità poteva essere un veicolo privilegiato per la comunicazione con il sacro, con il naturale. In effetti, fateci caso, quando non si ha un'abilità, si sviluppano altre caratteristiche, altri sensi. Ovviamente per i colonizzatori questa cultura rispettosa e ispirata al sacro e alla natura era un ostacolo e si sviluppò un odio crescente nei confronti dei nativi. Nelle sedi politiche si fomentava lo scontro e la propaganda, come al solito, falsificò la realtà. Un parlamentare del Montana nel 1768, certo Comenock, ribadì in pubblico un pensiero che in effetti ormai era ricorrente un po' ovunque. Disse: «Preferisco un indiano morto ad un indiano vivo. In vita mia non ho mai visto un indiano buono, tranne quando l'ho visto morto. Credo nella politica che stermina gli indiani, che li caccia oltre i confini della civiltà, perché non si possono civilizzare». Ecco, questo era il pensiero dominante, diffuso nel Far West e nelle grandi pianure del Nord America. In effetti una certa resistenza c'è stata. Piccolo Corvo dei Dakota, Nuvola Rossa, Satanta, Toro Seduto, Geronimo degli Apache, Coltello Spuntato, Cavallo Senza Coda dei Cheyenne, insomma tanti, tanti capi tribù, uomini fieri, condottieri, figli di una terra da difendere, ma furono tutti costretti, chi prima chi dopo, a cedere allo strapotere militare, all'espansionismo religioso, all'espansionismo economico dei bianchi. Gli ultimi indiani, che tentarono invano una strenua resistenza, furono guidati da Toro Seduto, Coltello Spuntato e Capo Giuseppe. Fu la fuga finale di 350 uomini, donne e bambini Sioux, e il massacro di quasi tutti loro nel 1890 fu praticamente l'ultimo capitolo di un genocidio preventivato. Alce Nero dei Dakota disse che lì morì il sogno di un popolo. Era un bel sogno. In 100 anni vennero uccisi circa 60.000 nativi, tra uomini, donne e bambini, ma comunque dopo le guerre lo sterminio continuò con una sterilizzazione forzata praticamente. E pensate che nel 1889 vennero censiti soltanto 541 bisonti dei 90 milioni che ne esistevano prima della colonizzazione. L'olocausto americano praticamente ha portato alla morte di milioni di nativi, tra guerre, malattie endemiche, perdita delle terre, sterminio intenzionale, esecuzioni di massa. Chiaramente la narrativa dominante afferma che gli europei hanno esportato cultura, progresso, civiltà. Questa non mi suona nuova, l'ho già sentita. Comunque, al di là della propaganda, le civiltà indigene non solo erano molto avanzate, ma superavano gli europei sotto vari aspetti: fitoterapia, igiene, chirurgia, ematologia. Pensate che usavano supposte pomate che in Europa erano sconosciute. Avevano conoscenze astronomiche, avevano musiche, avevano poesie, celebravano la natura, l'amore, l'amicizia. Ma nel 1492 i nativi scoprirono di essere indios. Scoprirono che la loro terra si chiamava America, che erano nudi, scoprirono che esisteva il peccato, scoprirono che dovevano obbedienza a regnanti di un altro mondo e a un dio diverso che aveva inventato la colpa e i vestiti e aveva anche ordinato di uccidere chi non credeva in lui. Quando all'inizio, nel XVII secolo, i coloni europei iniziarono ad arrivare, i nativi si trovarono praticamente travolti da cambiamenti rapidi, devastanti. Inizialmente stabilirono rapporti commerciali con gli olandesi, con gli inglesi, scambiavano pelli con i beni europei. Tuttavia, questi rapporti divennero presto fonte di tensione e conflitti, e poi ci fu il terribile impatto delle malattie portate dagli europei, che portò ad una drastica riduzione delle popolazioni e ad una alterazione della loro struttura sociale.
Oh,
La pressione territoriale fu totale, fu devastante, i coloni spingevano sempre di più verso l'interno in cerca di terre da coltivare e i nativi erano costretti a spostarsi sempre più verso ovest, verso nord, alla ricerca di nuove terre dove poter vivere secondo le loro tradizioni. Però poverini tentarono anche di entrare in armonia con i coloni, magari creando comunità biculturali. Ma no, non c'è stato niente da fare. All'inizio del XIX secolo l'espansione europea era diventata occupazione. Per liquidare i popoli si comincia privandoli della loro memoria, si distruggono i loro libri, la cultura, la storia, e qualcuno scrive altri libri, sostituisce un'altra cultura, inventa un'altra storia, e dopo i popoli iniziano a dimenticare lentamente quello che sono e quello che furono. Ma ci avete fatto caso? Si parla pochissimo di questo genocidio. Non fu una semplice conquista, fu la metodica distruzione di un gruppo etnico, dei suoi valori, della sua cultura. Forse i colonizzatori non ebbero sin dall'inizio questa volontà genocida, come invece in effetti sta accadendo, tra parentesi, con i palestinesi oggi. Comunque, bisogna dire che durante la conquista vennero utilizzate scientemente, consapevolmente, delle tecniche estremamente crudeli. Ad esempio, il vaiolo venne appositamente diffuso proprio come un metodo di sterminio tra i nativi. Ma di questo genocidio non si parla, prima di tutto perché non sono state raccolte fonti. Certo, non è che c'erano i filmati di oggi. Ci sono certo delle testimonianze scritte di persone che hanno raccontato, essendo presenti agli avvenimenti, ma sono pochissime. Ma poi è ovvio, no, che in tale crimine di guerra non conveniva a nessuno denunciarlo. Tutti i paesi europei erano responsabili e nessuno aveva convenienza a raccontare quello che stava succedendo. Anzi, quello che veniva raccontato era appunto la descrizione dei nativi come selvaggi, animali, esseri inferiori che non meritavano di vivere. Nessun senso di colpa in Europa, nessuna denuncia. Però negli anni 60 negli Stati Uniti iniziò un periodo meraviglioso di lotte e proteste contro le politiche americane, contro i miti americani. E in questo contesto riaffiorò la storia dei nativi e vennero pubblicati libri, uscirono film in cui il protagonista non era più il cowboy, ma l'indiano che difende la propria terra dai soprusi. Insomma, cambiò un po' la prospettiva, quindi la storia venne rivista dal punto di vista di chi era stato sterminato. E ora vi lascio con una esortazione di un capo tecumesh dei nativi americani. Vivi la tua vita in maniera tale che la paura della morte non possa mai entrare nel tuo cuore. Non attaccare nessuno per la sua religione, rispetta le idee degli altri e chiedi che essi rispettino le tue. Ama la tua vita, migliora la tua vita e abbellisci le cose che essa ti dà. Cerca di vivere a lungo e di avere come scopo quello di servire il tuo popolo. Prepara una nobile canzone di morte per il giorno in cui ti incamminerai verso la grande separazione. Rivolgi sempre una parola ed un saluto quando incontri qualcuno, anche se straniero o in un posto solitario. Mostra rispetto per tutte le persone e non umiliarti davanti a nessuno. Quando ti svegli al mattino, ringrazia per il cibo e per la gioia della vita. Se non trovi nessun motivo per ringraziare, la colpa giace solo dentro di te. Non abusare di niente e di nessuno. Per farlo, cambia le cose sagge in quelle sciocche e priva lo spirito delle sue visioni. Quando arriverà il tuo momento di morire, non essere come quelli i cui cuori sono pieni di paura. E quando arriverà il loro momento, essi piangeranno e pregheranno per avere un altro poco di tempo per vivere la loro vita in maniera diversa. Canta la tua canzone della morte e muori come un eroe che sta tornando a casa.
Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del Sand Creek. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. Ora i bambini dormono nel letto del Sand Creek. Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Sand Creek. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. Ora i bambini dormono sul fondo del Sand Creek.
Un proverbio degli Hiroshi dice: pace non è solo il contrario di guerra, non è solo lo spazio temporale tra due guerre, pace è di più, è la legge della vita, è quando noi agiamo in modo giusto e quando tra ogni essere regna la giustizia. Buona vita a tutti, un abbraccio da Emanuela Spadoni, alla prossima, ciao!